Allora, Hare Krishna, siete tutti invitati qui a Terni a Strada del Gioglio numero 47, la zona di Colle dell'Oro, sopra l'edificio nuovo dei Vigili del Fuoco. C'è una festa, tutti invitati, potete cantare con noi e prendere il prasadam, cibo vegetariano offerto a Krishna, molto buono, ce n'è tanto. E iniziamo adesso, fino alle 8 siamo qua. Chi vuole può venire. Hare Krishna. Allora. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di sua divina grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il settimo capitolo, intitolato La conoscenza dell'assoluto, il verso numero 26. Questo? 26. Vedaham samatitani, vedaham samatitani, vartamanani charjuna, vartamanani charjuna, bhavishyani cha bhutani, bhavishyani cha bhutani, mam tu veda na kaschana, mam tu veda na kaschana, vedaham samatitani, vartamanani charjuna, bhavishyani cha bhutani, mam tu veda na kaschana. Vedaham samatitani, vartamanani charjuna, vartamanani charjuna, bhavishyani cha bhutani, mam tu veda na kaschana, vedaham samatitani, vartamanani charjuna, bhavishyani cha bhutani, mam tu veda na kaschana, vedaham samatitani, vartamanani charjuna, bhavishyani cha bhutani, mam tu veda na kaschana, vedaham samatitani, vartamanani charjuna, Bhavishani Chabutani Mam tu veda kaschana Veda hamsa matitani Vartamanani charjuna Bhavishani chabhutani Mam tu veda na kaschana Vedaham samatitani Vartamanani charjuna Bhavishani chabhutani Mam tu veda na kaschana Vedaham samatitani Vartamanani charjuna Bhavishani chabhutani Mam tu veda na kaschana Vedaham samatitani Vartamanani charjuna Bhavishyani chabhutani Mam tu veda na kaschana Vedaham conosce. Aham io. Samatitani il completo passato. Vartmanani il presente. Cha e Arjuna o Arjuna. Bhavishyani futuro. Cha anche. Bhutani tutte le entità viventi. Mam me. Tu ma. Veda conosce. Na no. Kaschana chiunque. Traduzione e commento di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O Arjuna, dopo lo rivediamo insieme. O Arjuna, come suprema personalità di Dio, io conosco tutto ciò che è accaduto nel passato, tutto ciò che sta accadendo nel presente e ogni cosa che ancora dovrà avvenire. Io conosco anche tutte le entità viventi, ma a me nessuno mi conosce. Spiegazione. Qui l'argomento del personalismo e impersonalismo è chiaramente definito. Se Krishna, la forma della suprema personalità di Dio, fosse Maya, materiale, come lo considerano gli impersonalisti, allora, come tutte le entità viventi, cambierebbe il suo corpo e dimenticherebbe tutto a riguardo della sua vita passata. Tutti, con un corpo materiale, coloro che hanno un corpo materiale non possono ricordare la loro vita passata né possono predire la propria vita futura né possono conoscere che cosa accadrà di quello che fanno in questa vita presente. Perciò lui, l'essere vivente, non può conoscere ciò che è accaduto nel passato ciò che accadrà che accade nel presente e ciò che accadrà nel futuro. A meno che una persona non sia liberata dalla contaminazione materiale, non può conoscere passato, presente e futuro. Ma, a differenza dell'essere umano ordinario, il Signore Krishna chiaramente dice che egli conosce completamente ciò che è accaduto nel passato, che cosa sta accadendo al presente e cosa accadrà nel futuro. Nel quarto capitolo abbiamo visto che il Signore Krishna ricorda di aver istruito Vivasvan, il Deva del Sole, milioni di anni fa. Krishna conosce tutte le entità viventi, perché egli è situato nel cuore di ogni essere vivente come anima suprema. Ma, nonostante la sua presenza in ogni entità vivente come anima suprema e la sua presenza come la suprema personalità di Dio, le persone meno intelligenti, anche se sono in grado di realizzare il Brahman impersonale, non possono realizzare Sri Krishna come la suprema persona. Certamente il corpo trascendentale di Krishna, di Sri Krishna, non è mortale. Egli è proprio come il sole, e Maya è proprio come una nube. Nel mondo materiale possiamo vedere che ci sono, che il sole, no, nel mondo materiale noi possiamo vedere che c'è il sole, sto leggendo dall'inglese, e che ci sono le nubi e differenti stelle e pianeti. Le nubi possono coprire tutte queste cose nel cielo temporaneamente. Ma questa copertura è una copertura che ha a che vedere soltanto con la nostra visione limitata. Di fatto il sole, la luna e le stelle non sono veramente coperte. Similmente Maya non può coprire il Supremo Signore. Attraverso la sua potenza interna, egli non si manifesta alla classe di uomini meno intelligenti. Come è dichiarato nel terzo verso di questo capitolo, fra milioni e milioni di uomini, alcuni cercano di diventare perfetti in questa forma di vita umana. E fra migliaia e migliaia di tali uomini perfetti, a malapena uno può arrivare a comprendere chi sia il Signore Krishna. Anche se una persona è diventata perfetta tramite la realizzazione del Brahman impersonale, o del Paramatma localizzato, non è possibile per lui comprendere la suprema personalità di Dio, Sri Krishna, senza prima essere nella coscienza di Krishna. Rileggiamo insieme. O Arjuna, come suprema personalità di Dio, io conosco tutto ciò che è accaduto nel passato, tutto ciò che sta accadendo nel presente e tutto ciò che ancora deve arrivare. Io conosco anche tutte le entità viventi, ma nessuno conosce me. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvate Deve Guravane Pacharine Nilpesyasa Sunyavadi Paschatyada Chatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasa Digora Bhattavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Shri Prabhupada Ki Jai. Questo stiamo sempre leggendo dalla Bhagavad Gita così com'è. Di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, settimo capitolo intitolato La conoscenza dell'assoluto, il verso numero 26. Poiché siamo anche alla radio, ogni tanto devo ripetere, perché se qualcuno si collega a metà non sa che sta succedendo. Devo fare il reminder. Comunque, La Bhagavad Gita, per chi non sapesse cos'è, è una scrittura dove sono registrate le parole della Suprema Personalità di Dio, direttamente. Le parole dirette, non le parole riportate da una seconda fonte, una terza fonte, una quarta fonte, ma direttamente da Krishna, Krishna in persona. Krishna è la Suprema Personalità di Dio. Noi diciamo Suprema Personalità di Dio perché Dio possiede infiniti aspetti nella sua personalità e ogni aspetto è completo in sé. Ogni aspetto della personalità di Krishna è completo, non è parziale, è completo in sé. Nulla gli manca. Ma è manifestato in una forma ben definita, ogni aspetto della personalità di Krishna. Per esempio, l'aspetto della personalità di Krishna quando è adirato si manifesta nella forma di Sri Nishingadeva, è manifestato nella forma di Nishingadeva, mezzo uomo e mezzo limone, mezzo leone. Sì, che squarta come una vespa, così si dice, come una vespa. Come una vespa, il demone di Hiranyakashipu, la vespa perché è grossa di sopra, è grossa di sotto e fino a fine e mezzo, quindi con le unghie uno fa così, tac, e si spezza, non è che deve fare una cosa molto complicata, per, no? Non è che larga, così il demone di Hiranyakashipu, con le unghie di Nishingadeva è stato spezzato a metà, e questa forma è una forma piena di ira, che terrorizza ogni essere vivente che non sia un puro devoto. Puro devoto si sente tranquillo in questo, con la presenza di Nishingadeva, perché è come un gattino nella bocca della mamma gatta. Si sente protetto, tranquillo. Così il puro devoto, quando è di fronte alla forma dell'ira di Dio in persona, si sente protetto, tranquillo. Coloro che non sono puri devoti, che sono demoni, anche coloro che sono devoti ma non sono puri devoti misti, che hanno ancora qualche attaccamento al godimento nel mondo materiale, anche loro, non si sentono tranquilli. Il devoto non puro si sente un po' inquieto, vede la forma di Narasimhadeva come inquietante, il devoto che non è completamente puro. Una persona che si può considerare pia, molto pia, e che segue le regole della religione, però ha ancora attaccamento alla vita materiale. Quando si trova di fronte o vede questa forma, o pensa a questa forma dell'ira di Dio in persona, si sente inquieto, una forma che lui vede inquietante. Invece il demone per lui è terrorizzante, proprio come un topolino nella bocca di una gatta. Mentre invece il puro devoto per lui è tranquillo, proprio come un gattino nella bocca della gatta. E poi ci sono altre forme, altri aspetti della Suprema Personalità di Dio, e ognuna di queste personalità, ognuno di questi aspetti è una personalità completa in sé. Ma Krishna è la Suprema Personalità di Dio. Che significa la Suprema? Perché è Suprema? Perché tutti gli aspetti sono presenti in Lui. Tutti questi aspetti della sua personalità emanano da Lui. Lui li manifesta tutti, contemporaneamente. Come il Sole manifesta contemporaneamente le 24 ore, così Krishna manifesta contemporaneamente tutti questi aspetti. Sono tutti presenti in Lui. Quindi Lui è la Suprema Personalità di Dio. Non è solamente Dio, inteso come colui che crea, il creatore, o uno qualunque dei suoi nomi che indica uno qualunque o più di uno dei suoi, delle sue qualità, delle sue caratteristiche. No, Krishna stu bhagamasvaya. Krishna è la Suprema Personalità di Dio in persona. C'è un verso nel Bhagavatam che recita ete cham sakala pumsa Krishna stu bhagamasvaya. Ci sono tante emanazioni della suprema personalità di Dio, ci sono tanti aspetti che mandano a Dio, emanazioni che sono plenipotenziarie, cioè hanno tutti i poteri, oppure che hanno poteri parziali. Ma fra tutte queste emanazioni, Krishna, questa parola tu, Krishna stu, questa parolina tu viene molto enfatizzata nella Srimad Bhagavatam in questo verso. Dice, ma Krishna è la suprema personalità di Dio. Cioè, tutte queste manifestazioni vengono da Lui, emanano da Lui. E si può realizzare la suprema personalità di Dio a vari livelli. Ci sono vari livelli di realizzazione di Dio. Allora, prima di tutto bisogna essere esseri umani. Ovvero, prima di tutto, specialmente in questa epoca di Kali Yuga, dobbiamo collocarci sulla piattaforma umana e non ci stancheremo mai di dire che la forma umana non necessariamente significa coscienza umana. Possiamo vedere come tante cosiddette persone, tanti cosiddetti esseri umani, perché hanno la forma umana, si comportano invece in maniera non umana, in maniera disumana, no? Quindi non è soltanto la forma che ci rende umani, ma la coscienza. Prima di tutto bisogna essere situati perlomeno a livello della coscienza umana. E qual è questo livello? Il livello della coscienza umana, e sotto questo livello non si è umani, è quello dove si comprende la differenza fra l'anima e il corpo. Dove si comprende in maniera chiara la differenza fra l'anima e il corpo. Ovvero, ci si rende conto perfettamente che noi non siamo il corpo, ma siamo l'anima che abita nel corpo. Questo è il livello umano, il livello di coscienza umano. Sotto questo è subumano. Può esserci la forma, anche una scimmietta con un cappottino e una gonnellina può sembrare un essere umano, ma non lo è. Così, anche se ci troviamo all'interno di un corpo umano, un corpo con la forma umana, se non abbiamo questa coscienza, la consapevolezza che noi non siamo il corpo ma siamo l'anima che vive dentro il corpo, la persona che vive, la persona viva, l'anima significa la persona, il corpo non è una persona, il corpo è soltanto un insieme di elementi materiali, di sostanze chimiche. Nessuno si offende a pensare che il corpo è soltanto un insieme di sostanze chimiche, giusto? Perché altrimenti cos'è il corpo? Tutte le parti del corpo altro non è che un insieme di sostanze chimiche, sostanze materiali. Tutto il corpo. La parte esterna, la pelle, poi dentro tutti i vari organi, anche il cervello è soltanto un insieme di sostanze chimiche. Il cuore, il fegato, tutti gli organi interni. Quindi il corpo è solamente un insieme di sostanze chimiche. Noi siamo persone invece, il corpo non è una persona. Allora, coscienza umana è questa. Livello umano significa capire la differenza fra noi che abitiamo dentro il corpo e il corpo che invece è abitato da noi. Sotto questo non si è umani, senza offesa per nessuno, però dobbiamo prendere coscienza di questa cosa. Se non ne prendiamo coscienza rimarremo sempre lì. Poi, se si è intelligenti, si capisce anche che non c'è scopo nella vita materiale. Che vivere la vita materiale significa vivere la vita come se noi fossimo il corpo. È come se le espansioni del nostro corpo fossero importanti. Come se vivere la vita materiale significa pensare che il mio corpo è importante perché sono io. E i prodotti del mio corpo sono importanti perché sono mie espansioni. E quindi tutto ciò che accumulo e che tutto ciò che riesco ad avere a mia disposizione è importante. Quindi questa è la vita materiale. La vita materiale significa io sono importante perché io sono il corpo, ciò che emana dal mio corpo è importante, i miei sottoprodotti, e tutto ciò che accumulo con questo corpo e che è per il corpo è importante. Questa è vita materiale, grossolana. Poi c'è la vita materiale sottile, invece, dove io penso di essere questa mente, penso di essere la mente, quindi tutti i prodotti della mia mente sono importanti, e tutto ciò che in qualche modo può nutrire la mia mente è importante, Questa si chiama vita materiale sottile, più sofisticata. Quindi intelligenza significa capire che questa vita materiale grossolana e questa vita materiale sottile non sono importanti, perché tutte e due terminano, vengono terminate dall'influenza del tempo, cioè il tempo le termina, le stermina per l'esattezza, perché li termina tutti, quando li termina tutti si chiama sterminio, questo. Quindi tutti i corpi e tutte le vite materiali legate ai corpi e tutte le menti e tutte le vite materiali legate alle menti vengono sterminate dal tempo, vengono terminate e quindi finite. Allora, l'intelligenza significa, se noi siamo intelligenti, capiamo che tutto questo non è importante, questo tipo di vita non è importante, vivere per queste cose non è importante. E quindi cos'è invece importante? È importante realizzare la nostra vera natura, ovvero che noi non siamo questo corpo materiale, neanche questa mentalità materialistica, neanche questa mente materiale, realizzare questo e uscire da questa condizione di sofferenza in cui il mondo materiale ci fa vivere. O meglio, noi viviamo nel mondo materiale e quindi siamo costretti a subire questa condizione di sofferenza. Per chi si fosse messo all'ascolto adesso, stava ascoltando Radio Krishna Centrale 89.500, stava ascoltando la Bhagavad Gita così com'è, dove Krishna, la suprema personalità di Dio in persona, parla. Allora, stiamo dicendo che la vita materiale grossolana, la vita materiale sottile, con tutto ciò che lo riguarda, non sono importanti. E chi è intelligente si rende conto che lo scopo della vita è quello di uscire da questa condizione dove pensiamo invece di essere materia e quindi che la vita materiale sia importante. Perché? Perché tutto questo procura sofferenza. Per quanto uno possa fingere di stare bene, oppure possa pensare di stare bene perché è incosciente, comunque, per bene che gli vada, arriva il momento della morte. E il momento della morte gli toglie tutto. Quello è un salto nel buio, che è terribile, terrificante, e quindi nessuno intelligente se ne sta tranquillo, tranquillo, aspettando che arrivi la morte terribile, il momento della morte, per trascinarlo via da quella condizione, no? Allora, questo è un livello umano più intelligente, capire che lo scopo della vita è quello di realizzare la nostra vera natura di anime spirituali e liberarsi dalle condizioni a cui ci sottopone questa vita nel mondo materiale, che sono sintetizzate in queste fasi: la nascita, la crescita per un periodo di tempo, la vecchiaia e poi la morte. In queste quattro fasi, questo è il ciclo continuo della vita materiale. La nascita, ci sono le cosiddette pene della nascita. La nascita è sofferenza. Ci sono le pene della crescita. La crescita è sofferenza. C'era anche la vecchiaia è sofferenza, e la morte è la somma totale di tutta la sofferenza messa insieme. Quindi pensare di poter vivere bene in questa condizione significa essere privi di intelligenza. Questo è come è spiegato nel commento di questo verso. Allora, se una persona è più intelligente, cerca di liberarsi e cerca di realizzare la verità assoluta. Però la verità assoluta si può realizzare in diverse fasi, sempre più elevate e più complete. La prima fase è quella dove si realizza appunto questo aspetto impersonale della causa di tutte le cause, aspetto impersonale di Dio. Infatti la maggior parte delle persone che hanno un'idea, così, anche se non ben definita, però che Dio esista, in ogni caso il loro concetto è che Dio è senza forma. Giusto? Vero? Sembra quasi facile pensare che Dio non abbia forma. Sembra difficile pensare che Dio abbia una forma, no? Sembra quasi più facile pensare che non abbia forma, che sia un'energia vaga, astratta, non ben definita, non delineata, non localizzata. Beh, questa è una realizzazione di Dio, ma è la più bassa, è quella meno intelligente, è la più bassa. Vedere, arrivare a vedere questa forma, ovvero la mancanza di forma, è il livello di intelligenza più basso. In effetti, intelligenza significa vedere. Vedere oltre ciò che non... Che vediamo solo con gli occhi, questo significa intelligenza, vedere. Quindi Krishna si può vedere con gli occhi dell'intelligenza, perché lui si rivela, lui dice qui, io non mi rivelo a chi non è intelligente, quindi significa che lui si rivela a chi è intelligente, giusto? Adesso ci arriviamo, arriviamo al punto in cui si scopre che intelligente significa devoto. Piano piano arriviamo che intelligente significa una persona che è libera dal condizionamento della materia. Eh? Avevi lanciato il player? Una persona che è illusa nel mondo materiale non può essere intelligente, perché non riesce a vedere al di là di ciò che vedono gli occhi. Quindi questa prima... cioè, c'è un verso anche nella Bhagavad Gita che descrive come questa realizzazione della verità assoluta avvenga in tre livelli, può avvenire in tre livelli. Il verso è Vedanti tat tattva vidas tatvad yajnanam abhyayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdate. Brahman, Paramatma e Bhagavan. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan iti sabjate. Coloro che conoscono la verità, Veda significa vedere, no? Vedanti tattva significa la verità. Coloro che conoscono la verità sanno che la verità assoluta è realizzata in tre aspetti, e ognuno di questi aspetti è superiore all'altro perché lo comprende. Non sono paritetici. Sono livelli, sono veramente livelli. Il livello più basso è Brahman, la realizzazione di Brahman, dove si realizza questa grandezza della causa, di tutte le cause, che tutto pervade. Questo Brahman, questa luce che emana da lui, che pervade tutto. Tutti parlano di luce, luce. Questa è la coscienza, la sua coscienza che tutto pervade. Come la luce della lampada pervade la stanza, la coscienza di Krishna pervade l'intera esistenza, tutto. L'universo materiale e l'universo spirituale. E questa coscienza, Brahman, è la base su cui riposa, appoggia tutta l'esistenza, tutto ciò che esiste. Tutto il mondo spirituale e anche il mondo materiale. Brahman. Però... il Brahman, che realizza il Brahman, per lui c'è sempre questo velo di fronte che gli impedisce di vedere Krishna. Krishna non si fa vedere da coloro che anche diventano perfetti realizzando il Brahman, come il Gyani. Gyani significa lo studioso, il filosofo che studia le scritture. C'è un verso che Manushanam Sashre Su, dovrebbe essere il terzo di questo stesso capitolo. Manusha nam sashre su kaschid yatati siddhaye yatatam api siddhanam kaschin mam vetti tatvataha. Fra milioni e milioni di uomini che si sforzano di raggiungere la perfezione, uno si sforza di raggiungere la perfezione. Fra migliaia e migliaia di quelli che si sforzano di raggiungere la perfezione, uno ha difficoltà la raggiunge, arriva a conoscere Krishna. Quindi che arriva a conoscere Krishna, Sarva Karana Karanam, come la causa di tutte le cause. Quindi questa realizzazione, realizzare che Dio è luce infinita, non è una realizzazione molto elevata. In effetti non è neanche considerata veramente realizzazione, è liberazione. Liberazione significa che si diventa liberi dagli attaccamenti a questo mondo materiale e quindi dalla sofferenza causata dagli attaccamenti in questo mondo materiale. Ci si libera dalla sofferenza. Tutti pensano, ah, è il massimo che si può raggiungere, perché c'è l'idea appunto che la sofferenza è l'unica cosa che esiste nel mondo materiale, quindi liberarsi dalla sofferenza è il massimo del raggiungimento. No, quello non è il massimo, liberarsi, non stare male non è la condizione naturale dell'essere vivente, la condizione naturale è quella di stare bene, di essere felice, che è diverso. Che non stare male non significa essere felice. In effetti non è neanche considerata veramente la liberazione neanche quella. Moksha, liberazione, viene considerato a un livello più elevato, guardando da sopra invece che da sotto. Questo livello di realizzazione è ancora, è l'ultima trappola dell'illusione, dove uno pensa, sono un tutt'uno con Dio, mi fondo con l'energia cosmica, divento un tutt'uno con l'energia cosmica. Scompare l'io e ci fondiamo con l'assoluto. Ecco, questo è l'ultimo trucco dell'illusione, dove pensa, vuoi essere Dio? Ecco, va bene, sì, ecco, sei Dio. Invece non è vero. Si perde praticamente la coscienza in quel modo. È come uno stato di coma dove non si soffre, ma non c'è nessuna attività, non c'è niente. E che succede poi? Succede che siccome, poiché l'anima spirituale invece per natura è piena di felicità, anche se quella condizione può avere una parvenza di eternità, specialmente per coloro che come noi nel mondo materiale sono soggetti all'influenza del tempo, lì non c'è l'influenza del tempo in quella condizione, perché si è fuori dagli attaccamenti, si è fuori dalla materia, anche se c'è una parvenza di eternità, poiché l'anima spirituale per natura invece è desiderosa di felicità, vuole la felicità, l'anima spirituale per natura è felice. È una sua caratteristica intrinseca, quella della felicità. Allora che succede? Succede come la fermentazione. Quando c'è la fermentazione, a un certo punto, se noi, come uno stagno dove tutta l'acqua è ferma, se Brahman, shanti, shanti, pace, ah, silenzio, pace. Questa è la realizzazione del Brahman, tutto è immobile, tutto è fermo. Come uno stagno con l'acqua ferma, però siccome sotto c'è la fermentazione, ogni tanto blup, una bollicina, blup, viene a galla una bollicina di aria, blup, di gas causata dalla fermentazione. E così l'anima spirituale, anche se si trova in quella condizione di stasi, tutto completamente fermo, tutto immobile, poiché per natura invece è attiva l'anima, per natura, non è possibile, in quella condizione comunque il desiderio si manifesta, plop, ancora. Quando il desiderio si manifesta, cosa fa? L'anima spirituale ricade giù nel mondo materiale per cercare di soddisfare questo desiderio. Non avendo una realizzazione più elevata, da lì non si può andare avanti, perché non c'è attività, non c'è, da quella condizione non, si può solo ritornare giù. Quindi non è una condizione molto appetibile. Se noi ci pensiamo bene, in effetti per le persone veramente elevate spiritualmente, quella condizione che viene così tanto ricercata dai grandi filosofi impersonalisti viene vista come una condizione infernale. Vedete la differenza? Quando la differenza di guardare dal punto di vista elevato dell'assoluto e dal punto di vista invece relativo di questo mondo materiale, dove ci sono vari livelli. Da sotto quella sembra una condizione molto elevata, elevatissima, ma da sopra è una condizione molto bassa. Capito? Quindi queste persone che noi vediamo come grandi santi, grandi persone così elevate, così evolute, dal nostro punto di vista, perché noi guardiamo da sotto, ovviamente sono elevate, ma guardando da sopra, dal punto di vista dell'assoluto, dal punto di vista della vera e propria piattaforma spirituale, quella dell'assoluto, quella è una condizione molto bassa, in effetti è una condizione degradata. Tant'è vero che i devoti, coloro che sono puri devoti, che sono nella condizione più elevata della piattaforma dell'assoluto, quella del diretto contatto con la suprema personalità di Dio, al servizio devozionale, vedono quella condizione lì, che è tanto ambita dai grandi filosofi, come infernale, l'inferno. Preferiscono stare nel mondo materiale che stare in quella condizione. perché perlomeno c'è attività. Quella condizione senza attività è come il suicidio dell'anima spirituale. Viene proprio, è repellente per le persone veramente elevate spiritualmente. Mentre invece quella condizione viene vista in questo mondo materiale come una condizione molto elevata, sono persone molto evolute, uno pensa, sono anime molto evolute. No, non lo sono, non sono anime molto evolute. Poi al di sopra di questa realizzazione c'è quella invece del Paramatma, Paramatma, che è l'aspetto localizzato della suprema personalità di Dio, viene chiamato anima, la superanima, o Param significa supremo, anima, no? Atma, Param Atma, che è presente all'interno di ogni corpo insieme all'anima spirituale, è lì. Tante volte noi pensiamo dov'è Krishna, pensiamo a Krishna nell'alto dei cieli. Krishna è qui, è presente qui nel cuore, insieme a noi, qui. Quando c'è qualche condizione di perplessità oppure di confusione, dovremmo semplicemente ricordarci che Krishna è presente qui nel cuore. Non dobbiamo rivolgerci a Krishna che sta così lontano, chissà dove, nei cieli, al di là dei cieli. No, è qui, qui vicinissimo, proprio appiccicato. È qui proprio, all'interno di questo corpo insieme a noi, nella stessa posizione, qui all'altezza del cuore. Paramatma. Paramatma che nella forma di Antariyami, che è presente in ogni atomo e fornatomo nell'altro, mantiene insieme tutta la manifestazione cosmica. Evita che tutto si sbricioli, si disgreghi. Questi cosiddetti scienziati materialisti, che proprio cosiddetti, perché non sanno niente, parlano di energie, di forze elettrodeboli, elettroforti, parlano, non sanno come mai la materia sta insieme, non lo sanno. Loro realizzano, percepiscono, sono consapevoli che ci sono delle forze che tengono tutto insieme, ma che cosa siano queste forze non ne hanno la minima idea, non ne hanno la minima idea. Si limitano a darne una... cioè, si limitano a registrare il fatto che ci sono, ma non sanno minimamente, non hanno la minima idea, neanche poca, di che cosa veramente siano. Semplicemente registrano il fatto che esistono e che hanno un certo effetto, che fanno un certo effetto. Gli danno dei nomi, forza elettroforte, elettrodebole, magnetismo. Perché se non ci fossero quelle si disgregherebbe tutto si disintegrerebbe. La Srimad Bhagavatam spiega che quella forza è Krishna, Paramatma, nella forma Antariyami. Antar significa dentro, Antar significa che è presente dentro ogni atomo e fra un atomo e l'altro, tiene tutto insieme. E nella forma di Paramatma, presente nel cuore di ogni essere vivente, insieme all'essere vivente, e è l'intelligenza. Anche un ateo, se analizza bene, se studia cos'è l'intelligenza, capisce che l'intelligenza è il Paramatma, è Krishna, è un'altra persona, non siamo noi, è un'altra persona che è presente nel cuore insieme a noi, alla quale ci rivolgiamo perché è una fonte di informazione superiore. Se noi non usiamo l'intelligenza, se non ci rivolgiamo all'intelligenza, quando facciamo le cose, siamo come una barca senza timone in mezzo alla tempesta, se uno non si rivolge all'intelligenza, che si dice? Dice, sei stupido? Un pazzo, giusto? Perché? Perché è lui che guida, è lui che fa vedere ciò che gli occhi non possono vedere, fa vedere cosa succede in base, se io voglio ottenere qualcosa, come devo fare? Se faccio questo, cosa succederà? Quella capacità è Krishna, presente nel nostro cuore nella forma di Paramatma, e viene realizzato da coloro che si applicano nello yoga. Yoga inteso come non la ginnastica pure semplice, ma inteso come meditare sull'anima suprema, appunto su Krishna che è presente nel cuore insieme a noi. Concentrare la propria mente su di lui. Le posizioni dello yoga hanno soltanto la funzione di aiutare la concentrazione, solo quello. E le forme di yoga dove le posizioni sono più importanti sono quelle per le persone più identificate con il corpo. Sono così identificate con il corpo che praticamente devono immobilizzarlo il corpo per poter smettere di identificarsi con esso. Quindi bloccano tutti i sensi, ritirano tutti i sensi, come la tartaruga, vuol dire, non mangiano più, non dormono più, non respirano più, chiudono gli occhi, metà, perché se li chiudono tutti si addormentano, quindi chiudono gli occhi un po' a metà, si concentrano sulla punta del naso, così. Tutte quelle posizioni hanno soltanto la funzione di aiutare a concentrare la mente sull'anima suprema che è nel cuore di ognuno. Però non è possibile praticarle per persone come noi di questa epoca, in questo mondo. Abbiamo una vita troppo breve, un corpo troppo debole che non ci permette di veramente resistere in quelle condizioni. Brahman Paramatma. E anche in questa forma Krishna non si manifesta veramente, non si fa vedere, rimane nascosto alla nostra visione, con la sua energia interna. Questa nuvoletta che ci copre gli occhi non copre lui, come le nubi non coprono il sole, le stelle, la luna, coprono la nostra visione, non è che coprono il sole, le stelle, la luna, però ci impedisce di vederlo. E così Krishna è nascosto dietro questa nuvola di Maya per coloro che non sono intelligenti a sufficienza. Poi, oltre a questa realizzazione, c'è quella invece ultima, che è il Bhagavan. Bhagavan, colui che possiede tutte le opulenze, significa. E lì sì che possiamo vedere la sua forma personale, perché a quel punto si manifesta. Sat Chit Ananda Vigraha. Non è soltanto Sat, eternità, come il Brahman, non è soltanto Sat e Chit, conoscenza, come il Paramatma, ma è Ananda, felicità senza limite. Quello significa felicità trascendentale, non il piacere del mondo materiale, che è il piacere del mondo materiale esiste in relazione alla sofferenza. In effetti non è vera felicità. La felicità significa un piacere che è sempre in continuo aumento, che non mai si ferma e mai trova diminuzione. Potete pensare a un piacere così? Potete pensare a un piacere che aumenta sempre, aumenta sempre, aumenta sempre, aumenta sempre, aumenta sempre, mai si ferma e mai diminuisce. Dinamico, sempre in aumento, sempre in aumento. È possibile in questa vita materiale provare un piacere così? Un piacere che non trova limite. Mai si ferma e mai diminuisce. Perché se si fermasse diventerebbe noia. Diminuisce, diventa sofferenza. Quella è la condizione reale di Krishna, delle anime spirituali con Krishna nel mondo spirituale. Capito? Quindi Brahman, Paramatma e Bhagavan. Chi è intelligente veramente non si ferma né a Brahman né a Paramatma, va direttamente alla realizzazione della suprema personalità di Dio, Bhagavan, Sri Krishna, la cui forma è eterna, piena di conoscenza e piena di felicità. Ecco come si fa. E come si realizza? Come ci si arriva? Uno con la speculazione filosofica, l'altro con la pratica dello yoga. E come ci si arriva invece a realizzare la suprema personalità di Dio? Come si arriva a realizzare Krishna? Bravo, qualcuno ha risposto, con il servizio devozionale. Perché? Perché? Perché ci si arriva con il servizio devozionale? Con il puro servizio devozionale?
Perché in quella condizione la mente non ha potere di distoglierci e di non ascoltare veramente, credo. Boh.
Beh, anche un bravo yogi riesce a controllare la mente, però non arriva a Krishna. Perché il servizio devozionale sì, invece? Perché solo il servizio devozionale. No, no, ripeti?
perché il servire è la nostra natura, la natura infatti, dell'anima spirituale è quella del servire.
Beh, infatti, poiché è proprio la nostra natura, non possiamo eliminarla, serviamo anche nel mondo materiale, serviamo sempre. Quindi in effetti noi serviamo sempre, non possiamo mai smettere di servire.
Ma il servizio nella materialità è solo temporaneo, il piacere c'ha una temporaneità.
Beh, temporaneo, è vero, perché nel mondo materiale si gira, quando lasci il corpo ne prendi un altro, quindi è temporaneo eternamente temporaneo, una temporaneità eterna.
Stai sempre lì. Sei sempre lì nel samsara, sei sempre
però
lì.
Come mai il servizio devozionale puro sì e basta, niente altro? Perché solo il servizio devozionale puro?
Perché ci permette di uscire dalla nascita e dalla morte e ritornare a casa.
Anche la lezione del Brahman ci permette di uscire dalla nascita e dalla morte, non di tornare a casa, ma la nascita della morte. Perché invece solo il servizio devozionale ci permette di tornare a casa? Sì, quello è il puro servizio devozionale. Perché il puro servizio devozionale senza motivazioni e interessi personali ci permette di realizzare Krishna e nient'altro? Sì. Sì, riconosciamo la nostra sottomissione a lui, qualcuno la riconosce anche a malincuore, perché... perché se non vogliamo niente per noi e vogliamo solo servire Krishna, il puro servizio devozionale ci permette di realizzare Krishna e niente altro invece, perché solo quello? Com'è? Beh, la nostra anima, no, aspetta, altrimenti non sentono, sentono una risposta, non sentono una domanda.
Perché la natura della nostra anima è così.
Sì, guarda, questo è proprio un... come si dice quando uno scivola sul senso delle parole che sta dicendo? Come si dice? C'è un termine tecnico in italiano che io non conosco, però che scivola... No. Tipo che fa... La nostra anima non si dice. Perché se tu dici la nostra anima, confondi le idee ancora di più. Perché se tu dici... il mio corpo o il nostro corpo hai definito lo scenario, cioè il soggetto c'è l'oggetto, no? Se ti dici anche la mia anima o la nostra anima si diventa in tre.
Allora, cioè, perché l'anima è parte di lui, cioè è un'infinitesimale parte di Krishna e quindi tende a ritornare a lui.
Però l'anima è comunque sempre una parte infinitesimale di Krishna. Perché solo il puro servizio devozionale ci permette di realizzare Krishna? L'anima lo è comunque, anche quando sta in Maya. Non è che diventa un'altra cosa, no?
Eleviamo la nostra coscienza e quindi quando moriamo la nostra coscienza rimane elevata. E quindi piano piano torniamo a Krishna.
Facendo servizio devozionale eleviamo la nostra coscienza, in che senso? Eleviamo in che senso? Diventiamo.
Non l'abbandoniamo quando moriamo.
Non l'abbandoniamo? Ah, ma ci sono tanti che neanche. Ci sono degli yogi che riescono a ricordare fino a 100 vite. Però è vero che noi sviluppiamo la coscienza di Krishna attraverso il servizio devozionale puro, ma perché soltanto il puro servizio devozionale ci permette di realizzare Krishna? La verità assoluta, Bhagavan, al di sopra del Brahman e del Paramatma, e nessun altro metodo ci permette di realizzare Krishna.
Il Signore Krishna si rivela solo ai puri devoti.
Ok, questa è mezza risposta. Il Signore Krishna, perché Krishna si rivela soltanto ai puri devoti. Perché?
Perché nella scelta di diventare devoto, puro devoto, in realtà c'è la scelta di incontrare Krishna.
C'è la scelta di incontrare Krishna, ma... non è che se io scelgo di incontrare Krishna lo incontro, non è così semplice. Io posso anche scegliere di incontrare il Presidente della Repubblica che è qui vicino a me, e non riuscirci, quindi però perché invece 100% il puro servizio devozionale ci permette di realizzare Krishna?
Perché l'ha detto lui.
Questa è tre quarti della risposta. Sì, perché l'ha detto lui. Vabbè. Perché? L'altro. Questo l'abbiamo già detto. La parte della nostra natura l'abbiamo già detto. C'è Fabio che ha alzato la mano. E tu hai alzato la mano. Come no?
Non è solo il mezzo, ma anche il fine.
Ecco, questa è la risposta però criptata. Che non è solo il mezzo, non è un metodo, è anche il fine. Però questa è la risposta criptata, cioè solo se uno lo sa capisce che significa, se uno non lo sa. Perché solo il puro servizio devozionale ci permette di realizzare Krishna? Solo la bhakti, solo il puro servizio devozionale ci permette di realizzare Krishna, perché? E niente altro. Qualunque cosa noi si faccia, qualunque metodo si metta in atto, per quanto purificatore, per quanto puri si possa diventare, uno può purificarsi da ogni contaminazione materiale, però non realizza Krishna. Salva Dharma Paritya già, uno abbandona tutto, si arrende a Krishna, e Krishna si prende cura di lui e gli toglie tutte le reazioni delle sue attività peccaminose. Però perché soltanto il puro servizio devozionale ci permette di realizzare Krishna e niente altro? Provate a pensare al contrario, invece di pensare voi di andare da Krishna, provate a pensare al contrario. Provate a pensare al contrario, invece di pensare che noi torniamo da Dio o da Krishna, provate a pensare al contrario, al contrario. Attrae, ha detto, non sta, attrae, parla forte, dillo un'altra volta al microfono.
Perché solo il servizio del servizio devozionale del puro devoto attrae Krishna a sé.
Questa è la risposta esatta, perché Krishna è indipendente, non si può catturare, Krishna non si può catturare, Krishna non si fa catturare da nessuno e da niente, però lui è attratto dal puro servizio devozionale, quindi l'unica cosa che attrae Krishna è il servizio devozionale puro. E quindi il puro devoto, pur non volendolo vedere Krishna come si dice, come obbligo, nel senso che lui non è che dice Krishna è obbligato a venirmi a vedere, voglio vedere Krishna. No? Cioè, nonostante Krishna viene, perché è così attratto dal puro servizio devozionale, che Krishna stesso quasi non può farne a meno. Madana Mohana Mohini si chiama. Significa che Krishna è infinitamente attraente, quindi nessuno può esimersi dall'essere attratto da Krishna, è infinitamente attraente, infinitamente affascinante, infinitamente attraente, ma il puro servizio devozionale attrae anche lui. Infatti non c'è differenza, vediamo Radha Krishna, Radha Krishna, un'unica entità, Radha Krishna. Non vedete mai Krishna da solo, mai vedete Krishna da solo, sempre Radha Krishna. Che il puro servizio devozionale è così potente, Hare Krishna, è così potente che attrae persino Krishna. Ecco perché solamente il servizio devozionale permette di realizzare Krishna. Perché altrimenti Krishna non si fa catturare da niente altro. Non è attratto da niente, Krishna non è attratto dalla purezza intesa come la mancanza di contaminazione materiale. Krishna non è attratto dall'austerità. Qualcuno è molto austero, fa tanta austerità. Adesso io con il mio sforzo faccio così tanta austerità, tante pratiche così austere che alla fine Krishna... No, non è attratto. Krishna è più austero di tutti, quindi lui non... Per quanto uno possa essere austero e praticare ascesi, per quanto possa essere ascetico, Krishna è più ascetico di lui e quindi non è attratto da questa ascesi. Per quanto uno possa essere determinato nel rinunciare alle attrazioni del mondo materiale, Krishna è più rinunciato di lui e quindi la sua rinuncia non lo attrae più di tanto, perché beh, Krishna ci posso fare di meglio. Krishna può fare tutto di meglio, quindi non c'è nulla che attrae Krishna. Ma quando il puro devoto si abbandona a lui completamente, è dedicato completamente soltanto a servirlo senza ahaitukhiya pratyata, senza nessuna motivazione personale, senza nessun interesse, senza porre condizioni. Non è che pone condizioni, se non ti fa vedere non ti servo più, no. Krishna, comunque tu mi puoi calpestare, puoi spezzarmi il cuore non facendoti mai vedere da me, puoi passarmi sopra, puoi abbracciarmi, puoi fare quello che vuoi, tu rimani sempre il mio supremo Signore. Questa è la mentalità del puro devoto. Il puro devoto adora Dio non perché lui è Dio, ma perché è così affascinante, perché è così bello. È pieno di amore, di puro amore per lui. E questo puro amore, senza nessuna condizione, senza nessuna motivazione personale, attrae Krishna così tanto che Krishna viene e si fa vedere. Quindi il servizio devozionale, quello che viene definito come Bhakti Yoga, non è un metodo, non è un metodo per realizzare la verità assoluta, è già la realizzazione della verità assoluta. Mentre tutti gli altri sono metodi, quindi non si può paragonare, non si può fare un paragone. Ci sono tanti metodi, in un'epoca c'è un metodo, in un'altra epoca c'è un altro metodo, in questa epoca c'è questo. No, questo non è solo il metodo, qui è l'inizio, è il mezzo e la fine, è tutto completo. Questo è il puro servizio devozionale. Hare Krishna. Capito? C'è qualche domanda? Vuoi fare qualche domanda? C'è qualche domanda? Chiarimenti?
Io volevo fare una domanda. Prima hai detto...
Parla vicino al microfono.
Prima hai detto che Krishna, nell'aspetto di Paramatma, cioè noi quando parliamo di intelligenza, l'intelligenza viene Krishna che ci dà, no? Non siamo noi. Il corpo è composto, no? Il corpo materiale, il corpo sottile, soprattutto il corpo sottile è mente, intelligenza e falso ego. Quell'intelligenza a cui noi riferiamo è un'intelligenza materiale, spirituale. Se l'intelligenza è Krishna, ma noi il nostro corpo sottile è formato anche da intelligenza. Se puoi chiarire questo punto.
Infatti è definita materiale perché è materialistica. Un'intelligenza. Krishna sempre ti dà l'intelligenza, sempre lui è l'intelligenza. Però quando l'intelligenza è rivolta, quando è rivolta a aiutare le anime condizionate a andare sempre nella direzione del condizionamento, quell'intelligenza materialistica viene considerata come un elemento materiale, perché comunque non esiste nella condizione pura. L'intelligenza, la mente e l'egotismo materiale sono una coscienza contaminata. La coscienza è sempre Krishna. Noi siamo emanazioni, siamo particelle che emaniamo da Krishna come tutto ciò che esiste. Non esiste niente che non emani da Krishna. Questo Beda Beda Tattava, Cintia Beda Beda Tattava, questa comprensione dove tutto è uno allo stesso tempo tutto è differente, è la comprensione più elevata che possa esistere dal punto di vista della filosofia. Nessuna filosofia è così elevata come questa, nessuna. Per quanto possa essere una filosofia sofisticata, non è mai così elevata come Beda a Beda. Beda uno a Beda differente. Differente uno allo stesso tempo. Perché in effetti esiste solo Krishna. Perché tutto ciò che esiste, che emana da lui, non può essere separato da lui. Quindi come definisci qualche cosa che non si può dividere? come la definisci? Una cosa che non si può dividere, come la definisci? Una. Se non si può dividere, una. Non so, non è un insieme, non è un insieme di parti. È uno, non si può dividere, quindi è uno. Quindi non si può dividere tutto ciò che emana da Krishna perché tutto ciò che emana da Krishna non ha una sua esistenza separata, indipendente. Quindi se non si può dividere, diciamo che è uno. Ma allo stesso tempo l'energia non è la fonte dell'energia, e quindi è due. Sarà uno in qualità, ma è differente in quantità. E questa differenza è eterna. Non è che appare temporaneamente sotto l'influenza dell'energia illusoria e poi scompare di nuovo. No, queste varietà, queste differenze sono eterne. Allora, è uno e vario allo stesso tempo. Uno perché non è separabile, quindi è un'unica entità. Però è due allo stesso tempo perché sono due aspetti diversi della stessa entità. Provate un po' a dirlo da soli. Due diversi aspetti della stessa entità. Avete capito che avete detto? Questa è una definizione molto sintetica, ma è precisa. Due diversi aspetti della stessa entità. E questi due diversi aspetti sono eternamente due diversi aspetti della stessa entità. Eternamente, non come i mayavadi, gli impersonalisti, tendono a far credere. Cioè che si manifesta nel mondo materiale questa varietà. Krishna appare nel mondo materiale, ma quando ritorna indietro è Brahman. Cioè questa luce che quando appare nel mondo materiale diventa Krishna, però quindi quella forma è materiale, e quando ritorna luce e suono. Quindi no, neanche per niente. Quella filosofia è molto limitata e poco intelligente, perché è un dualismo. È un monismo che però vede il dualismo. È una filosofia sciocca. L'impersonalismo, per quanto viene considerato una delle filosofie più intelligenti del pianeta, invece è veramente sciocca. Muda, capiscono niente. Proprio il loro fondatore, il fondatore della scuola Mayavadi, impersonalista, tutte queste filosofie che noi conosciamo, dai greci, no? I socratici, da dopo Socrate e prima di Socrate, sono tutte queste filosofie non sono altro che piccoli aspetti parziali della filosofia mayavada che esiste da tempo immemorabile. Se voi andate a vedere, nel mondo occidentale ci hanno fatto pensare che la filosofia nasce con i greci, no? Ma è l'asilo quello in confronto, proprio l'asilo. Chi studia veramente la filosofia si accorge che nei Veda l'aspetto impersonale viene descritto in maniera molto completa. Eppure Shankaracharya, che è colui che ha propagato questa filosofia impersonalista, prima di lasciare il corpo ha detto ai suoi discepoli: siete degli asini. Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda Muda Mate, gli ha detto: adorate Govinda, adorate Govinda. Govinda è Krishna, un altro nome di Krishna. Adorate Krishna, asini muda mate, asini che non siete altro. Tutte le vostre disquisizioni filosofiche e lucubrazioni e tutti i vostri discorsi e giochi logici non vi aiuteranno al momento della morte. Perché è stupido, in effetti. Pensare che la suprema personalità di Dio non possieda una forma eterna è stupido, perché non è intelligente. Pensare che le forme siano un prodotto dell'illusione, ma colui che produce l'illusione è una forma. Sono così forti nella loro logica, eppure è così stupida, una logica così priva di fondamento. Dov'è la logica di ora questo? Dov'è la logica che l'assoluto non ha forma? L'assoluto produce forme come illusione, però lui non ha forma. Dov'è la logica? Come può produrre qualcosa che non ha? Giusto? Giusto? Voi potete produrre qualcosa che non avete? Ma dimmi un esempio di qualcosa che viene prodotto da qualche cosa che non ha ciò che produce.
Per esempio una lampadina al tungsteno che produce il freddo, produce e non produce calore, non lo so.
Veramente la famosa luce fredda?
No, nel senso il tungsteno produce calore, no? Come se uno pretende mentalmente che una fonte di calore come il fuoco, come una lampadina per esempio, quella al tungsteno, la che produce calore, producesse invece freddo, non so. Producesse qualcosa che non ha,
cioè, come una cellula di Pellier, sì. Pelter. Allora io se lo giro dall'altra parte c'è il freddo, dall'altra parte c'è il caldo, che senso produce il freddo? Frigorifero sottrae calore dall'ambiente e lo butta fuori, cioè qual è l'esempio?
Forse non ho capito io la domanda.
No, una cosa che produce qualcosa che non possiede in sé, che non ha. Come fa a produrre una cosa che non ha? Produce il freddo, sottrae calore. Significa produrre freddo, sottrarre calore?
No, intendevo qualcosa... come può? La domanda...
Come può una sorgente produrre qualcosa che invece non possiede? Che lui la sorgente non ha.
Una sorgente di calore come il sole che produce... Non può produrre qualcosa che non è calore e luce, no?
No, è il contrario. Se c'è l'ombra può anche eliminare luce e calore. Lo può togliere, sì, ma produrre se non ce l'ha, uno può non produrre qualcosa che ha perché non la produce.
Non sono riuscito.
Si astiene, però come può una fonte produrre qualcosa che non possiede, che lui non possiede? Come può? Se io non ce l'ho, come faccio a produrla? Che produco se non ce l'ho? Cioè come devo avere perlomeno la potenza, il potenziale per farlo. Io posso anche non produrlo, perché non lo manifesto, no? Così Krishna può non manifestare tante cose, ma la sua potenza ce l'ha per manifestarle. Nel momento in cui le manifesta è perché lui la possiede la potenza, altrimenti come fa a manifestarlo se non la possiede? Cioè come lo visualizzi, anche in forma logica, come visualizzi qualcosa che produce qualcosa che non possiede? Cioè come lo definisci, come lo spieghi? Non si può neanche dire, è un controsenso proprio dirlo, non si riesce neanche a dirlo. come si fa a dirlo? Produrre qualcosa che non si possiede. Dov'è? Quindi come fa, come dicono gli impersonalisti, questo aspetto impersonale, cioè questa eternità impersonale, questa energia impersonale, a produrre illusione piena di forme? Come fa? Significa che comunque la forma la possiede, poi che può produrre un'ombra, e questa è l'illusione, quella forma, quell'ombra è un'illusione, no? Oppure meglio ancora, una proiezione su uno schermo cinematografico è un'illusione. Tu vedi una torta, prova a mangiarla. Tu vedi la torta sullo schermo, prova a mangiarla. È fatta di puntini di luce, è un'illusione, no? Però la torta vera esiste. Esiste la torta vera. Altrimenti non esiste neanche la proiezione. Così esiste la forma vera, altrimenti non esiste neanche l'ombra. È così. La forma, le forme dell'illusione in questo mondo materiale esistono. Ma perché esiste la forma originale? Ecco. E Krishna quando appare, lui dice: io non vengo in una forma illusoria, vengo con la mia forma, vengo proprio così come sono. Krishna così. Quando torna, tu non lo vedi più, ma lui è ancora così. Quando lui torna a casa, nel mondo spirituale, ai suoi divertimenti, ovvero quando l'energia materiale richiude il sipario e quindi noi non vediamo più che c'è dietro, non è che scompare. C'è ancora, è così. Capito? Quindi il servizio devozionale non è soltanto un metodo, ma è la conclusione. E siccome è così attraente, attrae anche Krishna. Solo il servizio devozionale attrae Krishna, niente altro. niente altro. Ecco perché solo il servizio devozionale permette di realizzare Krishna. Perciò chi è intelligente è colui che non spreca tempo in qualunque altra cosa, e abbandona ogni altra cosa e si impegna soltanto nel puro servizio devozionale. Quindi se dobbiamo seguire la logica descritta nella Bhagavad Gita, vediamo che soltanto i puri devoti sono intelligenti, gli altri no. Io, no, senza offesa per nessuno, però così è la conclusione della Bhagavad Gita. Krishna si rivela soltanto a coloro che sono intelligenti, c'è scritto. Quindi, abbiamo letto oggi, qui, adesso. Vede? Si vede che... sì? Scusate, se... Sempre a Radio Krishna Centrale 89.5.
Grazie.
Invitati a Strada del Gioglio 47, zona Colla dell'Oro, sopra il nuovo edificio dei Vigili del Fuoco.
Volevo chiederti, poiché prima hai detto che esiste solo il Divino, esiste solo Dio, seguire una strada per noi esseri umani che siamo energie sue, che non porta verso di lui, non ha nessuna logica. Cioè non c'è logica.
Non c'è senso.
Se esiste soltanto il divino e tutto è compreso in lui, non c'è nessuna logica nel fare qualcosa che sia contrario e andare per la nostra strada, perché non c'è logica neanche nella.
Esatto, nella materia. Non c'è nessuna logica, non ha nessun senso, e per questo non vale la pena continuare a farla.
E non c'è senso.
No. Proprio per questo non vale la pena. Qualcuno potrebbe pensare, sì, però io ancora ho tanto da fare, ho tanto qui ancora ho da fare. No, non c'è niente da fare, non c'è nessun senso proprio. È completamente privo di senso rimanere in una condizione come questa nel mondo materiale e sforzarsi una dura lotta per la sopravvivenza. Perché? Noi siamo eterni. Non abbiamo bisogno di niente come anime spirituali, siamo eterni. Il corpo che ci riveste è un ammennicolo inutile. Dal punto di vista dell'assoluto, dal punto di vista della nostra vera vita spirituale, il corpo materiale non è un obbligo, non abbiamo la necessità di abitare un corpo materiale per vivere. Noi siamo vivi, il corpo materiale ha bisogno semmai dell'anima per vivere, se no il corpo materiale è sempre morto. La chimica è viva? Da quando in qua le sostanze chimiche sono vive? Ci parlate? Ci discutete? Metti lì e parli con le varie sostanze chimiche.
In virtù di questa logica mi sorge un'altra domanda, che è questa. E il libero arbitrio a questo punto?
Eccolo, libero arbitrio. Il libero arbitrio usato male ci permette di fare cose prive di senso, illogiche. Altrimenti, se non ci fosse il libero arbitrio, come potremmo averlo fatto? Dai. Il libero arbitrio si può manifestare in due modi, usato bene o usato male.
In virtù di questa logica, usare male il libero arbitrio è un non ha senso di esistere.
Siamo d'accordo, non ha senso, infatti non vale la pena continuare a rimanere in questa condizione, siamo tutti d'accordo. Questa è una grande realizzazione, non ha senso e quindi... Ciò non toglie che siamo capaci di fare cose prive di senso. E se siamo capaci a fare cose prive di senso? E se siamo capaci?
Siamo bravissimi.
Ecco. Possiamo farle e possiamo smettere di farle. Quindi smettere di fare cose prive di senso significa smettere di voler continuare per forza a esistere nella condizione materiale.
Voler continuare a soffrire.
Per continuare a soffrire, questo... Soffrire perché è contro natura. Non è così difficile. Però tutto comincia realizzando, diventando umani, cioè emergere dal substrato subumano e diventare umani, ovvero realizzare la differenza fra anima e corpo. L'energia materiale ci instupidisce così, ci fa diventare così stupidi che una cosa così semplice diventa difficile da capire. Ma perché tu ci credi quando dicono così, no? Tu ci credi che esiste l'anima? Questa è la domanda più sciocca che esista. come dire, tu ci credi che esisti? Che significa ci credo che esista?
Ma le cose semplici non sono facili.
Nel mondo materiale c'è Dilla Villasini che sta spingendo per il passato. È pronto, caldo, è pronto. Già è apparsa 5-6 volte.
Posso fare una domanda?
Sì, sì, fai. Allora. Tanto anche se qualcuno fosse vivere il passato, possiamo continuare a parlare un po'.
Sì. L'anima anche è eterna, l'anima è eterna, ma ha anche un tempo?
Me ne ripeti la domanda?
L'anima è eterna,
sì,
ma ha anche un tempo?
Cioè, vuoi sapere se c'è il tempo nel mondo spirituale?
Se c'è l'anima, sì, anche, ma se l'anima c'ha un tempo?
Se è eterna, quale tempo c'ha? Il tempo eterno?
Il tempo eterno. No, perché quando dicevi
in che senso?
Del Brahman, che il Brahman è senza tempo, che nel Brahman non c'è tempo.
Non c'è l'influenza del tempo, certo.
Non c'è l'influenza del tempo, però l'anima quando è lì?
Uguale, cioè, vuoi sapere se c'è tempo? C'è tempo infinito. E quella è l'unica cosa che non gli manca.
Perché non riesco a capire questa cosa, no? Nel Brahman c'è una stasi.
Stasi, non c'è attività.
Però
nella condizione...
l'anima c'è l'attività dentro, perché...
No, è come, come l'acqua congelata. Non è normale la condizione congelata
però
dell'acqua.
Però a un certo punto se scongela...
certo, bravo.
Allora se si congela c'è un tempo.
No, tu
come,
un certo,
come si scongela?
A un certo punto non si può dire nella natura spirituale. A un certo punto riguarda il mondo materiale, a un certo punto.
E allora lì
è una sequenza, è una sequenza...
Nel momento in cui si scongela...
Cosa accade?
Che cos'è che la che cos'è che gli permette
la sua natura, la sua natura stessa, che come diciamo prima, come uno stagno di acqua ferma, c'è la fermentazione. Questa fermentazione, tu non puoi proiettare la logica materiale nel mondo dell'assoluto, perché se proietti questa logica, se tu cerchi di ragionare come ragioni nel mondo materiale nel mondo spirituale, allora se non c'è il tempo significa che tutto è fermo. Tutto è mobile, giusto? Se muovo una mano da qui a qui, significa prima stava qui e adesso sta qui. Il tempo è passato, no? Giusto? Quindi come puoi concepire una condizione dove non c'è il tempo, però c'è attività? Giusto? Perché proiettare la logica materiale dentro la natura dell'assoluto ci impedisce di capire. Poi è un ostacolo, ce ne impedisce. Non c'è bisogno della presenza del tempo nella condizione dell'assoluto, perché... quello che tu chiami istanti qui, un istante dopo l'altro, una volta passato uno dopo l'altro, sequenziale, una volta passato non c'è più, nella natura spirituale non è così, tutti gli istanti sono eterni. Quindi la coscienza si può muovere tranquillamente all'interno di una condizione dinamica che però non passa, non finisce. Faccio un esempio, tu mangi qualcosa? Quello che hai mangiato non si consuma, c'è ancora. Tu mangi qualcosa nel mondo spirituale, non c'è un dente dove lo digerisci, no? Tu lo mangi, il gusto lo prendi, però è ancora intero. Uno meno uno fa uno. Allora nel mondo materiale uno meno uno fa zero, e uno più uno fa due. Nella natura dell'assoluto questa dualità non esiste, altrimenti sarebbe duale. Uno più uno fa uno, uno meno uno fa sempre uno. Si percepisce il tempo nella condizione dell'assoluto. Quando sei nel mondo spirituale, nella tua condizione originale, il tempo si percepisce, ma da che cosa? Dal fatto che non c'è. Si percepisce perché è come... Sì. Adesso diciamo Sarira. Cioè è come se qui dentro ci fosse una persona che sta sempre qua, tutti i giorni. Buongiorno non c'è, tu te ne accorgi. Dici, ma dove è andato che non c'è? Giusto? Ecco, così si percepisce il tempo nel mondo spirituale. Stesso modo. Prasadam. Srila Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita ki jai. Riprendono i programmi. Riprendono i normali programmi di Radio Krishna Centrale. La radio del movimento Hare Krishna. Jai, Hare Krishna Barbara. Grazie per i saluti.